Si ricomincia dopo le festività di Natale, dopo il Capodanno, rieccoci con Se non la smetti, ti mando dal preside. In studio con me c'è la professoressa, benvenuta Maria Rosa.
Grazie, buon anno a tutti, anche se oggi stiamo registrando di lunedì, c'è un velo di tristezza sia qui nello studio che penso nel cuore di tutti quelli di Agordo e dintorni, perché oggi si saluta una grande persona, si saluta un Renzo, come si dice qui, che non meritava di lasciarci così presto e di avere una fine così sofferta, perché tantissimo ha fatto per tante cose in silenzio senza che nessuno lo sapesse, dai suoi operai ai suoi familiari a gente anche comune che magari andava a esporre un problema. E quindi un velo di tristezza c'è, ricordiamolo con affetto, ricordiamolo come una grande persona con la G maiuscola. E coraggio.
Si rientra dopo le vacanze, allora, e col Covid come va, Maria Rosa?
Col Covid non va bene dal punto di vista dei contagi, come vediamo sui rari bollettini, ma invece per quello che riguarda le regole sono cambiate, come sono cambiate dappertutto anche nella scuola. Forse avremo un po' di confusione in questo primo periodo di applicazione di nuove regole che sono basate sulla responsabilità della gente, dei genitori per quello che riguarda i ragazzini a scuola, perché non serve più, non è più obbligatorio il test negativo per chi sia risultato positivo e che con un isolamento minimo di 5 giorni, se è asintomatico da almeno 2 giorni, quindi 5 più 2, 7, può ritornare a scuola senza avere fatto un test negativo. Se però non ha questo test negativo, deve portare l'FFP2 fino al 10° giorno. E anche i contatti, i bambini che abbiano in famiglia un contatto stretto, si dice, no? Devono indossare la FFP2 fino al 5° giorno dopo l'ultimo contatto positivo. Ovvio che con la febbre a scuola non si va e che chi ha un po' di raffreddore o cose di questo genere, anche lui deve portare la mascherina, la FFP2. E quindi è tutto lasciato alla responsabilità che si spera la gente abbia, io credo l'abbia sempre avuta qui, per rispetto nei confronti degli altri, perché altrimenti ci, tra virgolette, impegoliamo di nuovo che non la finiamo più.
Prima responsabilità, provarsi la febbre ogni giorno che non superi 37,5 gradi.
Esatto, sì. Un genitore sa, vede il bambino, vede che ha i cosiddetti pometti rossi o che ha gli occhi un po' smorti, quindi non è una cosa così difficile, non è che dobbiamo provarci per forza. Insomma, se non stiamo tanto bene, se abbiamo il raffreddore, mettiamoci la mascherina o, se proprio è il caso, proviamoci la febbre. E non cerchiamo di nascondere, soprattutto con i bambini, casi di eventuale sintomaticità o dubbi o positività che magari è venuta fuori con un tampone casalingo, perché la diffondiamo negli altri bambini, ma soprattutto la portiamo a casa ai nonni, che sono adesso i custodi più spesso dei bambini, in quanto i genitori lavorano entrambi.
Quindi, FFP2 la mascherina dai 6 anni in su?
Dai 6 anni in su, sì, perché alla scuola dell'infanzia, se no se la mangiano la mascherina davanti alla bocca.
Dal Covid ai cellulari non c'è nessun legame, ma il ministro ha deciso durante le vacanze di Natale di lavorare.
Sì,
ha lavorato molto.
E sui cellulari ha emesso una circolare. E io pensavo che avrebbe fatto una circolare in cui diceva basta cellulari in classe, le regole sono queste, si applicano in tutta Italia. Invece è una circolare in cui, appellandosi ai massimi principi, che il cellulare fa male, eccetera, la responsabilità, eccetera, si rimanda alle regole del 98 e 2007, mi pare che siano le circolari che erano uscite allora, dove si dice che è vietato l'uso dei cellulari, ma che è lasciato alla singola scuola, cioè al singolo regolamento di un istituto, di stabilire in che modo si fa questa cosa. Quindi resta tutto come prima in pratica.
Stavi facendo il gesto del me ne sto lavando le mani?
Più o meno sì, stavo pensando un po' a quello, nel senso di, perché sai, se si decide una cosa in maniera rigorosa, magari c'è chi si oppone, sia che sia in una maniera sia che sia nell'altra, ma qualcuno deve assumersi, cioè insomma, se devo impedire che mio figlio gli venga il mal di pancia, gli dico no, non si mangia il barattolo della marmellata, non è che sto lì a dire ma guarda forse dovresti responsabilmente, no. Dico no, Se è una cosa che so che non va bene e ci sono dei dati che ti dicono che non va bene, gliela impedisco finché è piccolo. Quando sarà più grande deciderà lui.
E mentre il ministro decideva di non decidere, la BBC ha invece prodotto una delle solite e importanti ricerche con dati statistici importanti.
Sì, che sono poi stati ripresi e confermati anche dalla Bocconi di Milano insieme con l'Associazione di Pediatria Italiana, quindi una cosa molto seria, diciamo, e fatta bene. Allora, salta fuori che se nel 2020, cioè ante Covid, bambini tra i 6 e i 10 anni che possedevano uno smartphone ad uso esclusivo, e questo è l'importante, cioè non il cellulare della mamma dato per 5 minuti, ma un cellulare che usavano solo loro, erano il 23% dei bambini italiani. Un anno dopo, 21, cioè dopo i lockdown vari, sono diventati il 58%.
Raddoppiato,
esatto. Ed è un dato del 21, quindi bisogna vedere cosa è successo adesso, che è un anno ancora di più passato. Tra l'altro risulta che questi cellulari vengono usati per scopi ricreativi, non per la DAD, che per fortuna adesso non c'è più, o per fare le ricerche su internet sulla storia degli antichi romani, insomma. E quello che mi ha stupito ancora di più è, questi erano quelli tra 6 e 10 anni, ma quello con meno di 5 anni, che hanno nel cellulare esclusivo, erano il 9%, sono diventati il 14%.
Cosa se ne fanno a 5 anni del cellulare?
Cosa se ne fanno? Guardano, fanno quei videogiochini semplici, ma poi, sfrazzando, come si dice, vanno a finire anche dove non devono. Perché? Perché sì, ci sarà anche il parent control, però non viene attivato sempre o non è abbastanza filtrante, diciamo. E tra l'altro tutti dicono, i pediatri, gli psicologi eccetera, che questo rapporto con una realtà virtuale e non con una realtà reale, concreta, distorce lo sviluppo di quelli che sono i circuiti cerebrali dei bambini, che si sviluppano da matti da 0 a 3 anni, tantissimo fino a 6 e poi avanti così. Perché? Perché noi siamo fatti per vivere una realtà reale, non virtuale. Quindi vedere una faccia sullo schermo è diverso che vedere negli occhi una persona vera in carne e ossa in tre dimensioni e che reagisce inaspettatamente a quello che io faccio. E quelli più grandi a 14 anni, 90% ce l'ha sto cellulare in Italia ad uso personale.
A proposito dei più piccoli, mi capita spesso di vedere sui social tante foto pubblicate, o lo fanno i genitori o lo fanno gli stessi piccoli, e sono foto che per i pedofili credo sia veramente da andarci a nozze. Non ci si pensa a questo?
Non ci si pensa, e sarebbe da non mettere mai foto dei bambini, perché poi fai il fotomontaggio, fai lo zapping, esatto. Cogli un particolare, cioè ormai ci sono delle cose, delle tecnologie che vanno al di là di quello che noi possiamo immaginare e che continuano a cambiare. Quindi sarebbe da dare un taglio drastico, non mettere foto dei bambini oppure metterle con la faccia oscurata, insomma. Ma noi abbiamo questo bisogno di continuare a fotografare e mettere sui social, non so, è come un desiderio un po' di comunicare, un po' di continuare a rivivere quel momento, un po' di immortalare quel momento, nel senso che diventi una cosa che non finisce più, no? E invece basta un campo magnetico, una spina messa malamente che cancelli, esatto, tutto, ma non lo cancelli dai cloud,
Anzi rimangono a vita.
Sì.
Senti, c'è stato un esperimento importante, no? Addormentare i bambini con le fiabe attraverso i video, cosa insegna?
Insegna fiabe, hanno fatto il gruppo di controllo come giustamente si fa dal punto di vista scientifico, quindi un gruppo di bambini addormentati con le fiabe al cellulare o un gruppo di bambini addormentati con le fiabe raccontate dai genitori. Risultati un po' di mesi dopo, capacità logiche maggiori e maggiore capacità di linguaggio in quelli che erano, guarda caso, stati addormentati con la stessa fiaba raccontata in viva voce. Ragioniamoci su, dice il nostro amico, il tuo amico, cioè.
Ragioniamoci sopra, l'amicizia è una cosa seria.
Sì, ok, ragioniamoci sopra.
Senti, dall'inizio di questa settimana, cioè il giorno è 9 gennaio, si sono aperte le iscrizioni, quelle online.
Sì, a tutte per le scuole. Per le scuole si devono iscrivere ovviamente quelli che cambiano ordine di scuola, cioè dalla scuola dell'infanzia alle elementari, dalle elementari alle medie sarebbe automatico nello stesso istituto, ma siccome ci sono più plessi, cioè più scuole, anche lì si può scegliere, e poi si sceglie il tempo, scuola, eccetera. E soprattutto la scelta più importante è quella dalle scuole medie alle scuole superiori. Uso i termini vecchi perché se parliamo di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado magari sfugge qualcosa. È un periodo in cui, sulla mia esperienza, i ragazzini di terza media sono molto agitati, perché sentono il peso di questa scelta, tra l'altro glielo si fa pesare magari anche un po' troppo, e sentono che dipendono tante cose da questa, ma sono anche, diciamo, lacerati da vari desideri. Un po' la paura, va bene, del nuovo e di sarò capace, non sarò capace, ma poi e i miei compagni li vedrò ancora? Ma l'amichetta va nell'altra scuola? Ma io devo andare in corriera e magari io già che mi... qualcuno già alle medie mi fa degli sgarbi, cosa mi succede se sono in una corriera dove ci sono anche i ragazzi tanto più grandi? Cioè sono sull'agitato. Poi quando col 31 gennaio, mi sembra che sia il 29, la scelta viene fatta, ritornano tranquilli fino a che poi non cominceranno la nuova scuola. Sarebbe da dire a sti ragazzi che ci sono delle scappatoie, casomai se sbagliano scelta, perché fino a novembre dell'anno prossimo, cioè novembre...
Intanto dal 9 gennaio l'iscrizione online fino a quando?
29 mi pare.
Fino al fine
sì,
mese.
Fino al fine mese, okay. Sì. E stavo dicendo, fino a novembre del 23, cioè fino a 2 mesi dopo che è cominciata la nuova scuola, possono cambiare senza problema. L'unico problema è che devono scegliere una scuola dove ci sia posto, ma dalle nostre parti i posti abbondano anche troppo perché abbiamo i cali demografici, no? E poi anche durante il percorso, anche degli altri anni, le passerelle tra scuole che si assomigliano sono possibili, magari con un esame integrativo, cioè all'interno dei vari istituti tecnici, all'interno dei licei, all'interno degli istituti professionali è possibile fare dei cambiamenti, meglio farli piuttosto che buttare via l'intero ciclo di studi.
Senti, nei tuoi appunti a un certo punto scrivi, no? Stesse regole degli anni passati, compreso l'accesso alla prima elementare per chi compie 6 anni.
Entro il 30 aprile.
Soluzione molto gettonata al sud, dove non ci sono le scuole dell'infanzia e nelle città. Qui da noi, per fortuna, no.
Sì, ho scritto per fortuna, cioè, chiarisco cos'è sta roba. Sarebbe la cosiddetta primina, no? Dei bambini che vanno in prima elementare. E che una volta non esisteva, adesso c'è questo escamotage, le circolari prevedono che se c'è posto nella scuola dove chiedono, bambini nati fino al 30 aprile, cioè vanno in prima elementare che hanno 5 anni e continuano ad avere 5 anni fino ad aprile del primo anno che frequentano, possono farlo, sempre se c'è posto, eccetera. Ma molto gettonata al sud questa storia, ma perché? Perché non ci sono le scuole dell'infanzia. Quindi almeno, o ci sono private e costose, no? Quindi almeno li parcheggiano un anno prima sti bambini. Certo. Da noi per fortuna no, perché non è una questione di mio figlio è tanto avanti, parla già bene, sa quasi anche leggere, si stuferebbe. Sì, ma emotivamente com'è tuo figlio? Cioè quanti anni ha vissuto quel bambino? Il suo cuoricino, le sue emozioni, ha vissuto un anno di più degli altri? No, è lì che c'è il problema, perché si trova ad avere delle... ansia di prestazione, delle richieste di comportamenti che sono sbilanciate rispetto alla sua età, cose di cui non ti accorgi in casa e non sono legate al fatto che lui sappia già leggere o sappia, non so, tagliare col coltello e allacciarsi le scarpe. Sono questioni, quelle famose razionali emotive che abbiamo dentro di noi. Quindi è sconsigliato al massimo fare queste primine, questi anticipi, e lo dicono anche le maestre, i maestri di scuola elementare, e lo dicono i maestri di scuola dell'infanzia, semplicemente per un desiderio dei genitori che pensano che il loro figlio sia il top e che quindi non debba stare con quegli altri, oppure perché voglio toglierlo dalla compagnia che aveva la scuola materna perché lì c'erano dei bambini troppo vivaci. No, lasciateli vivere la vita con i loro tempi, che già corriamo troppo in tutto il resto.
Parliamo di quelli un po' più grandi, parliamo di quelli che avranno invece l'esame di maturità la prossima primavera, inizio estate. Cosa si preannuncia? Abbiamo già qualche cosa di nuovo, qualche nota di indirizzo per il nuovo anno?
Sì, sì, note di indirizzo, non circolari prescrittive, perché a quanto pare le cose belle chiare ancora non ci sono, ma comunque la nota di indirizzo dice che la maturità in pratica torna ad essere quella ante-Covid, quella del 2019. Quindi la commissione con gli esterni, il presidente esterno, la seconda prova scritta di indirizzo, che ancora non è stato comunicato quale sia, verrà comunicata entro fine gennaio, speriamo lo facciano, e speriamo che poi i ragazzi non smettano di studiare quella materia come abitudine, i punteggi calcolati come ante-Covid, quindi 20-20-20 per i due scritti e l'orale, 40 di crediti del curriculum precedente. Invalsi, obbligatorio, ma non fa media, e il PCTO, chiedimi pure che cos'è,
e poi arriviamo, poi
obbligatorio, ma ancora, anche se non sono state fatte tutte le ore di sto PCTO, basta che le sia stato fatto, insomma, e anzi se ne parlerà all'orale.
Senti, a proposito dell'ufficio, complicazioni inutili, sì, no? C'eravamo abituati all'alternanza scuola-lavoro, ormai c'era entrato in testa, sì. Quando ben c'è entrato, zacchete, PCTO,
governo precedente, non diamo le colpe a questo. PCTO è percorsi per competenze trasversali e orientamento. Ma va bene, cosa c'è di differenza dalla ASL, che non è l'azienda sanitaria locale, ma è l'alternanza scuola-lavoro? Differenza è che hanno tagliato metà ore, quindi è un taglio, che sia bene che sia male, è un taglio. E poi è indirizzato all'intera classe, e anche qui se facevano fatica a trovare gli stage per uno o due, non so come facciano a trovarli per l'intera classe, se non in grandi città fortemente urbanizzate e industrializzate, dove nelle fabbriche grosse puoi anche forse mandarli. Vabbè, comunque così è.
Si può anche fare l'alternanza scuola-lavoro nelle fabbriche che producono proiettili, armi, munizioni.
Il MES è una bellissima fabbrica che si trova a Roma, dove fanno delle cose all'avanguardia, che se vai a vedere il sito dici caspita come sono bravi gli italiani, perché sistemi di visione notturna, esoscheletri, stazioni di lancio, cioè delle cose che non pensavo che venissero fatte in Italia sinceramente. È molto interessante da visitare il sito per vedere come si andrà, ma la domanda, ed è un'interrogazione parlamentare, è: siccome due scuole hanno fatto il concordato per mandare i ragazzini a fare lì sto PCTO, è etico mandare dei ragazzi a assumere competenze trasversali e ad orientarsi in una fabbrica di armi?
Pazzesco.
Vabbè, una bella fabbrica dove ci siano tanti sistemi di informatica che vanno avanti, sì, non lo so, ma avrei dei dubbi, difatti c'è un'interrogazione parlamentare con un punto di domanda. È una cosa recente, questa, recentissima.
A proposito di interrogazioni, c'è un ministro intelligente che dice bisogna finirla di usare le parole inglesi, e qui davvero gli diamo applauso, gli diamo un punto, che gli togliamo immediatamente quando dice è segno di snobismo, radical e chic. Se non vado errato... di italiano, snobismo, radical e chic non ha molto.
No, sono tre belle parole straniere che però hanno l'equivalente in italiano, magari un po' più complicate, magari che il ministro, non so, le conosce. Ostentazione, dice il vocabolario, di modi aristocratici, raffinati, eccentrici e talora di superiorità per chi per moda o convenienza professa idee anticonformistiche.
Tu come la pensi con questo inglese che sta entrando dappertutto?
Che se sono termini nuovi e intraducibili sta bene. Tra l'altro dicono i linguisti che il mondo anglosassone produce molti più termini nuovi di quanti non ne produciamo noi italofoni. Quindi ci tocca accettarli per forza. Però se sono traducibili direi di continuare a usare l'italiano, anche perché altrimenti impoveriamo il nostro vocabolario. Perché i termini inglesi sono estremamente sintetici, molto spesso legati a pezzetti di parola che indicano il funzionamento di quell'oggetto, invece i nostri sono più estesi, quindi già i nostri ragazzi hanno un linguaggio gergale, parlano monosillabi anche per via dell'uso dei cellulari eccetera, qualche parola in più tipo aristocratici, raffinati ed eccentrici, sarebbe da spiegargli cosa vuol dire, e poi perché non
molto usarli? Elegante.
Ma sì, ma a parte l'eleganza, sono tre parole in più, sai che sono tre concetti in più,
certo.
Dentro la testa in questo momento abbiamo attivato delle reti neuronali in più. Siamo vecchi, ma lo facciamo lo stesso.
Invece che il bignami?
Esatto. Sottolineato con l'evidenziatore, il massimo.
Senti, a proposito di linguistica, quella famosa e rovesciata per mettere in fondo le parole che indica ambo i sessi?
Ci sono dei dibattiti raffinatissimi su questa cosa, però mi sembra che vadano un po' altre misure, perché santo paradiso, all'inizio di una conferenza dire buongiorno a tutti credo che non offenda proprio nessuno. Ma si potrebbe dire a tutti e a tutte, sì, ma allora quelli fluidi dove li mettiamo, insomma, diciamo buongiorno a tutti, usiamo questo, com'è che si chiama, il maschile sovraesteso e buona pace. Noi abbiamo questa bellissima cosa della lingua che ha anche gli aggettivi ordinati per maschile e femminile, no? L'inglese non ce l'ha, l'aggettivo è unico e va bene per qualsiasi genere, quindi usiamola ancora. No, la parità di genere e il rispetto verso gli altri non passa attraverso la schwa, di sicuro, che tra l'altro diventa un pasticcio a scrivere che mezzo basta. Certo.
Senti, i tuoi appunti fanno la solita fine del copia e incolla, perché siamo arrivati al termine.
Sì.
Noi ci risentiamo tra una settimana.
Va bene, d'accordo.
Ancora buon anno e non solo scolastico.
Sì, buon anno a tutti in serenità.
Grazie Maria Rosa.
Ci vediamo, ci sentiamo.